tempo dello spirito.
Un programma di spiritualità evangelica.
A cura di Luisa Nitti e Paolo Tognina.
All'età di 91 anni è morto a Zurigo il pastore Ernst Sieber, una vita dedicata agli emarginati e ai senza tetto.
Che cosa si nasconde dietro un nome? La meditazione biblica è curata dal pastore Antonio Di Passa.
Per l'agenda degli appuntamenti, un collegamento telefonico con il pastore Daniele Campoli per presentare un concerto gospel a Lugano.
E infine il peccato, ce ne occupiamo nella rubrica Le parole della fede. Buongiorno a chi ci ascolta da Luisa Nitti, ben ritrovati a Tempo dello Spirito.
Buongiorno a tutti anche da Paolo Tognina. È morto pochi giorni fa il pastore Ernst Sieber, aveva 91 anni ed era conosciuto da decenni per il suo lavoro a Zurigo a favore dei diseredati, senza tetto, tossicodipendenti, malati di AIDS.
Incontriamo Christoph Zing, direttore amministrativo della Fondazione Opere Sociali Ernst Sieber. Con lui parliamo dell'azione a favore delle persone più fragili ed emarginate e dell'eredità morale che il pastore Sieber lascia dietro di sé.
Il pastore zurighese Ernst Sieber era noto in particolare per il suo impegno a favore dei senza tetto, degli emarginati, dei drogati, dei malati di AIDS. La fondazione da lui creata e che porta il suo nome, la Stiftung Sozialwerke Pfarrer Sieber, presta aiuto a migliaia di persone che si trovano nel bisogno nella città e nel cantone di Zurigo. Lo scorso novembre Sieber era stato insignito di uno speciale riconoscimento, il Prix Courage, assegnato per la prima volta dalla rivista Beobachter, che ha deciso di premiare il pastore per l'impegno di una vita in favore dei diseredati. A dirigere la Fondazione Opere Sociali Sieber è oggi Christoph Zing. L'ho incontrato qualche giorno fa a Zurigo. Christoph Zing, che cosa significa per la fondazione la morte del pastore Sieber?
Si verliert ihren Gründer, si verliert ihren Leader, ihr Vorbild.
La fondazione perde chi l'ha creata, il suo leader, il suo modello. Deve staccarsi dall'uomo che le ha dato la sua impronta. Senza di lui noi non esisteremmo.
Come si va avanti dopo la morte di una persona tanto importante per il vostro lavoro? Avete già riflettuto a che cosa avverrà dopo Sieber?
Non siamo rimasti inattivi negli ultimi anni. Abbiamo 190 collaboratori, ci occupiamo di oltre 2500 persone e dunque abbiamo una precisa responsabilità. Già qualche anno fa abbiamo perciò cominciato a riflettere sulle misure da intraprendere dopo la scomparsa del pastore Sieber. Per quanto concerne il funzionamento della fondazione, ci siamo chiesti come continuare a lavorare con lo stesso spirito che aveva lui, con la stessa dedizione per le persone bisognose. Vogliamo infatti continuare la sua opera a favore dei più poveri, degli emarginati. Su questo abbiamo riflettuto a fondo e ci siamo preparati. Verso l'esterno abbiamo detto chiaramente che intendiamo proseguire in questo lavoro, perché lo vogliamo e perché siamo in grado di farlo.
Ma non mancherà ora una figura importante con cui identificarsi. Quando si pensa alla Fondazione Sieber, si pensa infatti a lui, al pastore.
Certo, si pensa a lui e al suo esempio, quello di un pastore che abbraccia le persone che vivono in strada, che trasmette calore, che si occupa degli emarginati a cui nessuno presta attenzione. Noi non possiamo replicare il pastore Sieber, ma possiamo continuare a lavorare ispirandoci al suo esempio. La fondazione continuerà a portare il suo nome e noi faremo tutto il possibile per onorare quel nome e lo spirito che esso trasmette. Dunque noi riteniamo di poter proseguire seguendo le sue tracce.
Che cosa ha significato per lei personalmente il fatto di lavorare a fianco del pastore Sieber?
Per me è un esempio ed è stato anche un compagno lungo il mio percorso. Negli ultimi 7 anni in cui io ho assunto la direzione amministrativa, Lui non era più molto attivo nella fondazione, ma ho sempre cercato di coinvolgerlo nelle decisioni e nelle varie attività. Di certo mi mancheranno i suoi consigli, che per me e per i colleghi di direzione erano sempre molto preziosi. Detto questo, sento in me un senso di vuoto, un sentimento di tristezza. È morta una persona che mi era cara e che mi mancherà.
Posso immaginare che lavorare accanto a Ernst Sieber non fosse sempre facile. Era infatti una persona molto energica, decisa, forte nel prendere decisioni. O era anche capace di ascoltare gli altri.
Era un uomo capace di ascoltare le persone in difficoltà che chiedevano il suo aiuto. Ma quando si metteva in testa un'idea, non era facile fargli cambiare opinione. Del resto i pionieri sono fatti così. Hanno un carattere ruvido e spigoloso. Non avrebbe raggiunto i suoi scopi se avesse dato retta a tutti i consigli e a tutte le voci. L'obiettivo per lui era l'essere umano sofferente. E tutto ciò che poteva alleviare quella sofferenza aveva per lui la massima priorità, anche se non tutti erano d'accordo.
Se dovesse descrivere il carattere del pastore Sieber in poche parole, se dovesse individuare un aspetto della sua opera che l'ha colpito in modo particolare, a che cosa penserebbe?
Quando parlava delle persone di cui ci occupiamo, sottolineava sempre che si tratta di persone, non casi sociali, non approfittatori, non colpevoli della loro situazione, ma persone. E ha sempre insistito che fossero considerate come persone, da prendere sul serio, da rispettare. Quella frase, detta con la sua voce decisa, era inequivocabile. Chi ha sentito una volta quella frase non se la dimentica più. Era una delle convinzioni che lo caratterizzavano. Sono persone.
Für mich finde dieser Satz hat ihn unglaublich ausgemacht. Es sind Menschen.
Rivelare il nome di Dio è quello che fa Gesù attraverso tutta la sua esistenza. Questa mattina il pastore Antonio Di Passa propone una meditazione su un passo del capitolo 17 dell'Evangelo di Giovanni. La lettura del testo biblico è affidata alla voce di Jasmine Laurenti.
Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, un nome è importante perché rivela una personalità, un passato e un futuro. Nel nome c'è una forza. Il nome riflette la tua famiglia, chi sei e cosa fai rispetto agli altri. Leggiamo in Giovanni al capitolo 17, dai versetti 6 al versetto 8, che cosa dice Gesù riguardo al nome.
Tu mi hai affidato alcuni uomini scelti da questo mondo. Erano tuoi, e tu li hai affidati a me. Io ho rivelato loro chi sei, ed essi hanno messo in pratica la tua parola. Ora sanno che tutto ciò che mi hai dato viene da te. Anche le parole che tu mi hai dato, io le ho date a loro. Essi le hanno accolte e hanno riconosciuto, senza esitare, che io provengo da te, e hanno creduto che tu mi hai mandato.
A quale nome si riferisce Gesù nel suo discorso finale? A quello di chi l'aveva mandato, l'Abba, il nome di Dio, Padre. È quel nome di Dio con cui Gesù si presenterà sempre perché ha incarnato la sua presenza sulla terra. Il carattere di Dio è l'Io sono nella nostra vita quotidiana. Per quel nome Gesù ha dato un'autorità ai discepoli. In Gesù conosciamo il carattere e la forza di Dio, venuto per gli smarriti, i minimi, gli ultimi, e chiunque ascolti e conosca l'amore di quell'Abba dalla bocca di Gesù. Chi crede in Lui conosce il carattere di Dio Padre. L'appartenenza a una comunità di fede è centrale, per cui Gesù prega nei suoi ultimi momenti per i suoi discepoli. Prima della sua morte, Gesù rivela il nome di Dio come compimento della profezia biblica di Isaia al capitolo 52, versetto 6. Perciò il mio popolo conoscerà il mio nome. E il Salmo 10 al versetto 9 recita: quelli che conoscono il tuo nome confideranno in te. Il discorso biblico sui nomi ci insegna che devono essere gestiti con rispetto e cura. In Genesi Dio dà ad Adamo il potere di nominare il resto della creazione per creare relazioni feconde tra gli esseri viventi. Nominare dava un'identità al designato, definendo il suo scopo, distinguendolo e indicandogli una direzione. Rivelandoci il nome di Dio, Gesù ci mette in relazione con il Padre per il suo Spirito. Alla tomba, Maria Maddalena, solo dopo essere stata chiamata per nome, riconobbe il Cristo risorto. È nominando il suo nome che Gesù le conferisce la capacità di aprire il suo cuore e i suoi occhi per diventare una vera apostola del Cristo risorto. Gesù ha pronunciato il nome Maria in un modo speciale. Ci sono persone che chiamano il nostro nome in modo speciale, ma quando noi pronunciamo il nome di Gesù, qualcosa in noi vibra? È importante il modo con cui parliamo l'uno dell'altro. Possiamo nominare il nome di Dio invano in molti modi. Per esempio, quando denigriamo altri per distruggere, esercitando il mobbing o il bullismo, per esempio. Se invece il nome di Gesù è con noi, teniamo i nomi gli uni degli altri nel palmo delle nostre mani, non per schiacciarli, ma per curare. Anche il Signore tiene con cura i nostri nomi nel palmo delle sue mani. Gesù mette in chiaro che, essendo nominato come discepolo di Gesù, non è un percorso sicuro. Perciò Gesù prega il Padre di conservarli nel suo nome. Gesù prega per i credenti, sapendo che il suo nome porterà applausi e ostilità. Per alcuni l'unico nome che conta è denaro, potere, vendetta, fama, e in nome di questo rifiutano la comunione con l'altro. Quando prendi il nome di Gesù con te, tratterai i nomi del prossimo con rispetto e accoglienza, perché sono diventati qualcosa di importante anche per il Signore. Li dovremmo pronunciare con lo stesso tono di voce speciale con il quale pronunciamo il nome di nostra madre o di nostro padre. È così che dovremmo parlare di chi cerca aiuto, rifugio, accoglienza o ascolto. Gesù era una persona bella. Lasciamo che la bellezza di Gesù si veda in noi. Vi auguro una serena domenica.
La meditazione biblica che abbiamo ascoltato questa mattina è stata curata dal pastore Antonio Di Passa. Può essere riascoltata, così come tutta la puntata di Tempo dello Spirito, sul sito internet della nostra radio, a partire da domani.
Ascoltiamo adesso l'agenda degli appuntamenti previsti nella prossima settimana nelle chiese riformate di lingua italiana. Le voci sono di Natascia Gamba e Paolo Sesana.
Il conflitto israelo-palestinese, situazione attuale e prospettive. Conferenza organizzata dall'Amicizia Ebraico-Cristiana di Locarno Ascona, questo pomeriggio alle ore 17 presso il Centro Evangelico di Ascona.
Imparare l'ebraico leggendo il Salmo 119. Studio biblico a Lugano presso la Chiesa Evangelica Battista in via Dufour 13. Lunedì 28 maggio in due fasce orarie, alle 18.30 e alle 20.
Concerto in occasione dei festeggiamenti per l'inaugurazione della Chiesa Evangelica Riformata di Lugano, al termine dei lavori di restauro. Sabato 2 giugno alle ore 20.
Musica e parola. Sabato 2 giugno alle ore 16 presso la Chiesa Riformata di Locarno Monti. Il tenore Nuno Santos si esibisce con Nicolas Mottini al piano. Letture a cura del pastore Marcus Erni.
Al telefono con noi questa mattina c'è il pastore Daniele Campoli. Il prossimo 2 giugno si terrà a Lugano un concerto nella Chiesa Riformata. Buongiorno pastore Campoli, benvenuto a Tempo dello Spirito.
Buongiorno a voi tutti.
Allora, sabato prossimo si terrà nella Chiesa di Lugano un concerto dell'Harmony Gospel Choir. Di che cosa si tratta esattamente?
È un concerto di musica gospel contemporanea e con un vasto repertorio di canti composti dal nostro direttore maestro Carlo Rinaldi e altri presi e tratti da grandi artisti americani.
Chi sono i componenti di questo coro?
Sono circa 20 coristi accompagnati al pianoforte del nostro maestro. Sono dilettanti che pian piano hanno maturato e siamo diventati un bel coro solido.
Questo concerto si colloca tra l'altro dentro un programma più vasto che è quello che accompagna l'inaugurazione recente della Chiesa di Lugano.
Sì, la Chiesa Evangelica Riformata di Lugano ci ha chiesto appunto di intervenire con il nostro concerto per dare appunto un input di gioia che porta e trasmette la musica gospel, proprio in questo momento di inaugurazioni dove la comunità finalmente è gioiosa per aver terminato i lunghi lavori di restauro.
Di cui abbiamo anche riferito recentemente proprio a Tempo dello Spirito. Allora, in conclusione, vogliamo ancora ricordare quando è il concerto?
Il concerto si terrà sabato 2 giugno alle ore 20 e l'entrata è gratuita per tutti.
Dunque questo è un invito rivolto a tutti a partecipare a questo evento. Grazie pastore Campoli per essere stato nostro ospite. Buona giornata.
Anche lei.
Puntata di Tempo dello Spirito prosegue con la rubrica Le parole della fede, che ogni settimana approfondisce un termine chiave del cristianesimo.
Parliamo oggi del peccato, una condizione di separazione da Dio e dalla sua parola. Se è vero che la condizione del peccato riguarda tutti, altrettanto vera è la parola di riconciliazione e perdono che Dio non smette di rivolgere al genere umano.
Le parole della fede.
I peccati al plurale sono tutte le colpe che commettiamo, mediante le quali facciamo del male o non facciamo il bene che potremmo fare. Il contrario di peccare è fare il bene. Il peccato al singolare è il fatto di essere separati da Dio. Dio non è mai separato da noi, siamo noi che ci allontaniamo, che siamo più o meno separati da Lui quando lo respingiamo o quando lo dimentichiamo. Il contrario del peccato è perciò la fede. L'Apostolo Paolo afferma che siamo tutti peccatori. In un certo senso si tratta di una buona notizia. Ciò ci rende tutti fratelli e sorelle e tutti beneficiamo del perdono di Dio. Siamo dunque esortati a essere benevoli nel considerare le colpe degli altri. Siamo tutti peccatori perché commettiamo errori e talvolta orrori. Abbiamo bisogno di crescere e di essere liberati dalle nostre debolezze. se consideriamo la nostra umanità, ci rendiamo conto che non è possibile vivere senza sporcarsi le mani. Spesso ci troviamo costretti a scegliere di compiere azioni inadeguate, insoddisfacenti, e ci ritroviamo a fare il male, anche se vorremmo farne il meno possibile. Non è il caso di disperarsi, ci dice il Vangelo. Dio comprende, ama e perdona. Non è arrabbiato con noi quando facciamo del male. Il problema non siamo noi, bensì il male che abbiamo fatto e che facciamo. Perché il male è la sofferenza o la felicità che non sarà sperimentata, o a volte la morte per noi e per gli altri. Da questo deduciamo che siamo chiamati a essere responsabili, ad agire in modo responsabile. Nemmeno il peccato, al singolare, spinge Dio ad arrabbiarsi con noi. Egli non smette di amarci e di venirci incontro, ma noi non gli facilitiamo sempre il compito quando rifiutiamo il suo aiuto. La conversione, che ognuno non deve smettere di approfondire, permette di essere liberati da quel peccato.
Siamo in chiusura della puntata di Tempo dello Spirito. Vi ricordiamo alcuni appuntamenti radiofonici e televisivi. Fra pochi istanti sulla Rete 1 della nostra radio va in onda la trasmissione Chiese in diretta. In scaletta un servizio sul pastore Ernst Sieber appena deceduto e sul suo lavoro a favore dei poveri e dei senza tetto a Zurigo. A seguire un incontro con il vignettista Vauro Senesi a proposito del suo ultimo libro Dio è tornata. E infine un servizio sull'aiuto allo sviluppo. Corinne Zaug ne parla con Mark Herkenrath, direttore di Alliance Sud.
Anche il settimanale televisivo evangelico Segni dei Tempi, in onda domani sera dopo l'infonotte, dedica la puntata al pastore Ernst Sieber con interviste alla sindaca di Zurigo Corinne Mauch, al pastore del Grossmünster Christoph Sigrist e al direttore amministrativo della Fondazione Opere Sociali Ernst Sieber.
Siamo in chiusura di Tempo dello Spirito. Questa settimana vi lasciamo con una frase della scrittrice e filosofa francese Simone Weil.
La pienezza dell'amore del prossimo è semplicemente l'essere capaci di domandargli qual è il tuo tormento.
Tempo dello Spirito si chiude qui da Luisa Nitti e Paolo Tognina. L'augurio di una serena domenica. A risentirci.